State ascoltando SBS Italian.
Allora, come detto, questa mattina ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma che non avete mai osato chiedere.
Allora, se osate chiedere, ricordiamo che potete rivolgere a noi le domande attraverso l'email italian@sbs.com.au oppure attraverso Facebook sulla nostra pagina SBS Italian. Potete anche contattarci via Twitter con l'handle che è SBS Italian e l'hashtag che è va via, cioè acronimo di Voglio andare a vivere in Australia, e noi con tutte le vostre domande non faremo altro che inoltrarle a Emanuela Canini, che questa mattina è in collegamento in diretta con noi. Diamo pertanto il buongiorno e ben ritrovata all'agente di immigrazione. Ciao Emanuela.
Buongiorno a tutti, eccoci qua.
Questa mattina, Emanuela, prendiamo spunto dall'intervento della laburista Christina Keneally, la vice leader dell'opposizione al Senato, nonché ministra ombra degli interni, della cittadinanza e dell'immigrazione. Dunque, che cosa è successo? Durante una conferenza stampa tenuta alla John Curtin Institute, ha dichiarato che il crescente numero di immigrati temporanei in Australia cambierà chi siamo come nazione e non per il meglio. Queste sono state proprio le sue parole. Dunque, tanto per cominciare, perché avere un numero crescente di immigrati temporanei rappresenterebbe un problema per il paese, secondo la senatrice Emanuela?
Beh, parecchio tempo che ormai si parla dell'aumento degli immigrati temporanei, ma a livello politico se ne parla da poco. La questione è uscita alla ribalta da un paio di anni, da quando il governo ha diminuito il numero totale delle residenze permanenti annuali da 190.000 a 160.000 per la polemica del sovraffollamento delle città, e da quando invece è stato fatto notare che non solo le 30.000 persone in meno a cui si evita di dare il visto permanente non risolvono il problema del sovraffollamento, ma le persone con i visti temporanei sono quelle che aumentano sempre più e per la maggior parte vanno a vivere in queste città e quindi sono i veri responsabili di questi numeri. Tra l'altro è molto probabile che anche quei 30.000 in meno in realtà siano già in Australia con un visto temporaneo in attesa di uno permanente o sperando di richiedere un giorno. Già alcuni autori 4-5 anni fa hanno riportato questo problema dei temporanei e dei loro diritti, un fenomeno cominciato in sordina ai tempi di John Howard, in parte con la nascita del visto 457, che permetteva di lavorare e ottenere la residenza permanente lavorando 2 anni con lo stesso datore di lavoro, poi passati a 3 anni, e in parte con la possibilità data agli studenti internazionali di poter ottenere la residenza permanente con il sistema punti quasi automaticamente, da prima con 1 anno di studio in Australia fino al 2003 e poi con 2 anni di studio dal 2004 in poi. Tutto questo ha alimentato un interesse che si è sviluppato in modo esponenziale quando, una 15 anni fa, era molto più semplice stabilirsi in Australia in tempi relativamente brevi. Nel corso degli anni i cambiamenti legislativi hanno da una parte messo numerosi paletti, ma dall'altra per ogni paletto hanno sempre accompagnato con una carotina, per cui l'interesse è stato mantenuto vivo, ma il risultato è che intanto c'è stata una selezione naturale dove solo chi se lo può permettere può partecipare al gioco, e poi la residenza permanente non arriva più dopo un paio di anni, ma il periodo temporaneo può facilmente estendersi fino a 6-8 anni e anche oltre. Per tornare al discorso della senatrice, si riferisce in poche parole a quello che potrebbe essere un cambiamento della società australiana, ovviamente in peggio, dove molti verrebbero considerati residenti di serie B, senza avere gli stessi diritti dei residenti permanenti, pur avendo invece più doveri e contribuendo economicamente nella stessa misura o addirittura di più, come i working holiday visa, che pagano tasse più alte.
Tra l'altro una totale mancanza di rappresentatività politica, perché ricordiamo ovviamente tante di queste persone che rappresentano secondo i numeri il 10% della forza lavoro in Australia non hanno alcun diritto di esprimere politicamente il futuro dell'Australia e l'andamento appunto della politica australiana. Come dicevi tu, appunto, si pagano le tasse ma non si hanno poi i diritti degli altri cittadini australiani.
Esattamente, e questi sono parecchi, parliamo di 2 milioni di residenti temporanei, che è il numero che abbiamo nel 2019, quindi una bella cifra, e in questi numeri vengono inclusi innanzitutto i neozelandesi. poi gli studenti working on a divisa, i richiedenti asilo e i lavoratori con il visto 457 che adesso è chiamato il 482 e anche tutti quelli che hanno un bridge in visa che hanno anche loro un diritto al lavoro e che sono pure tanti. Tutti i residenti a lungo termine appunto con diritto al lavoro che quindi devono rispettare le condizioni dei propri visti, come ad esempio pagarsi un'assicurazione medica privata, c'è chi lavora part time, chi full time e tutti pagano le tasse. Ma la maggior parte non ha diritto per esempio all'assistenza medica pubblica oppure sussidi sociali. Fanno eccezione quelli che provengono da paesi dove ci sono accordi speciali con l'Australia come i neozelandesi, che però anche loro non hanno pieno accesso al Centrelink. La senatrice infatti menzionava i sussidi per gli aiuti dopo i disastri, nel caso recente degli incendi. E anche in questi casi i neozelandesi ad esempio soffriscono di leggi fatte appositamente di volta in volta senza la certezza di averle sempre. Inoltre, non avendo nessuno appunto di questi la certezza di essere un giorno residenti permanenti, si trovano in un limbo che non gli permette di far parte della comunità appieno, o perlomeno rimangono col piede in due scarpe per tutelarsi, in quanto la situazione può cambiare in qualsiasi momento. Insomma, una situazione di comodo sicuramente per l'economia, ma certamente non giusta.
Allora, ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, con la quale prendiamo spunto dalle parole della ministra ombra degli interni Christina Canili, che ha detto che con l'Australia, con questi migranti temporanei, cambierà in peggio. Quindi, per specificare, non si tratta di una critica al volto dell'Australia cambiato dagli immigrati irregolari o comunque temporanei, ma dal fatto che queste saranno persone o sono persone che non godono degli stessi diritti, diciamo, dei residenti permanenti. Quindi si tratta di un attacco politico alla politica o all'immigrazione liberale, all'attuale leggi. E poi, visto che abbiamo fatto, diciamo così, un'analisi generale dei numeri, abbiamo detto che si parla di circa il 10% e quindi 2 milioni di persone, quanti tra questi sono italiani? E poi una specifica: prima hai parlato di carotina, che cosa intendevi?
Beh, allora, intanto agli attacchi politici siamo ormai, ahimè, abituati da ambedue le parti, ma effettivamente qui ci sono dei fatti. Ricordiamoci che però che tra John Howard e Scott Morrison sono passati anche i laburisti, che non hanno cambiato affatto il trend e sono stati creatori della carotina del visto lavorativo post studio per incentivare le iscrizioni universitarie. Carotina intendo che sì, io ti metto una legge molto più dura, però alla fine ti do anche qualcosa che ti incentiva a venire in Australia, pensando che poi un giorno puoi avere una residenza permanente. Quindi, per esempio, il visto post studio era uno di quelli dove alla fine, se tu ti iscrivi al corso universitario, puoi magari avere almeno da 2 a 4 anni di visto lavorativo che poi ti permettono di avere un'esperienza lavorativa o per essere sponsorizzato oppure per magari avere più punti e richiedere la residenza dopo. Alla fine ognuno di questi visti ha un preciso scopo economico per il paese. I visti studio pompano cifre incredibili nelle università australiane, dove oltre il 30% degli studenti è cinese. I working holiday aiutano la manodopera agricola e non per nulla è stato creato un terzo working holiday visa proprio l'anno scorso. E tutto ciò non solo con nessuna promessa, ma con un bel disclaimer, cioè una bella dichiarazione di esclusione di responsabilità, per cui nessuno vi garantisce la residenza permanente. Sono visti temporanei e come tale vanno considerati. Se guardiamo i numeri, la maggior parte sono in realtà neozelandesi, più di 670.000. Poi, per quanto riguarda i visti di sponsorizzazione, la maggior parte sono inglesi, indiani e filippini. Per gli studenti abbiamo cinesi e indiani e per i working holiday visa di nuovo inglesi, i francesi e della Corea del Sud. Per quanto riguarda gli italiani, le cifre in confronto sono piccole. Avevo fatto uno studio proprio un paio di anni fa su questo argomento e avevo calcolato che nel 2018, ad esempio, c'erano circa 16.000 italiani in totale con questo tipo di visti. Un numero significativo forse per noi, ma di fronte ai numeri dei cinesi, indiani e inglesi, abbastanza irrilevante. Se pensiamo ad esempio che solo gli studenti cinesi appunto sono più di 80.000.
Beh, insomma, effettivamente è un numero veramente infinitesimale. Come detto, parlavamo di queste stime che suggeriscono attualmente gli immigrati temporanei siano il 10% della forza lavoro più giovane in Australia. A questo punto direi di venire alle domande, e ce n'è una che ci è pervenuta da Luigi. Emanuela, Luigi scrive: vorrei sapere se per un visto regionale, nello specifico il 190, per lo stato del territorio del nord, quanti punti servono per avere una lettera di invito? Premesso che io e mia moglie, scrive Luigi, sono ormai più di 2 anni che viviamo a Darwin e lei ha studiato un master degree in accounting qui in Australia. È vera la leggenda che circola tra gli studenti a Darwin che nel Northern Territory lo stato invita tutti quelli idonei che abbiano studiato almeno 2 anni proprio lì nel territorio? Un'altra questione è, scrive Luigi, visto che siamo ormai vicini alla scadenza dello student visa, stiamo per far domanda per un postgraduate visa e dato che il tempo medio di rilascio del visto sono 4 mesi, andremo in bridge visa. Il dubbio di Luigi è quale tipo di bridge visa attende la coppia. Manterremo gli stessi diritti lavorativi del nostro visto attuale? Io per esempio lavoro full time. Ora, noi siamo contenti di avertela mandata prima questa domanda perché è abbastanza convoluta e diciamo che se ci affidassimo semplicemente alla tua memoria di tutti questi dettagli, insomma, ci troveremmo un po' di fronte al guado. Invece che cosa puoi rispondere a Luigi?
Sì, intanto che il visto 190 non è un visto regionale, in quanto si può vivere anche nella capitale dello Stato. Chiaramente, parlando del Northern Territory, possiamo dire che è un po' tutto regionale. Però volevo specificare per distinguerlo dal visto regionale vero e proprio, che è il 491. Quanti punti servono per essere invitati da uno Stato non lo può sapere nessuno, in quanto lo Stato decide di volta in volta a seconda dell'occupazione e dei candidati disponibili. Quindi non c'è un punteggio soglia per ogni Stato. Chiaramente l'occupazione di accounting accountant è un'occupazione che richiede molti punti per un visto, diciamo, normale 189 senza nomination, parliamo di 90-95 punti almeno. Però appunto lo Stato può decidere di chiamare le persone anche con punteggio minore, per cui è un punto interrogativo in realtà, perché se sono fortunati che magari non c'è nessun altro accountant oppure sono pochi quelli che lo richiedono nel Northern Territory, probabilmente potranno essere chiamati. Adesso poi non ci dice neanche quanti punti hanno. Comunque chi ha studiato in una università del Northern Territory per almeno 2 anni può fare richiesta di nomination addirittura indipendentemente se l'occupazione per chi ha studiato, per cui ha studiato, sia nella lista del Northern Territory oppure no. L'importante è che sia nella lista generale dell'immigrazione per i visti appunti. Quindi sicuramente c'è l'interesse da parte del governo nel Northern Territory a prendere gli studenti di un certo tipo, ma non direi che questo è garantito. Quindi la leggenda, magari soltanto una leggenda, e quindi senza avere date la mano non sappiamo se veramente tutti gli studenti che studiano lì 2 anni siano chiamati o meno.
Senti, quindi sfatiamo il mito o rimaniamo con il dubbio?
In realtà rimaniamo col dubbio. Innanzitutto io questa leggenda non l'ho mai sentita, anche perché nel Northern Territory in realtà non c'è una grande casistica, perché purtroppo è un posto dove molte poche persone vogliono andare. Quindi diciamo che c'è questo incentivo per cui se una persona studia nel Northern Territory 2 anni è sicuramente di interesse per lo Stato, però non c'è la certezza che poi tutti vengano chiamati. Quindi questo sicuramente. Per quanto riguarda invece il loro, volevo rispondere per
il Bridge Misa. Scusa, vai.
Sì, che il Bridge Misa che loro avranno dal momento in cui richiedono un visto post studio, quindi quando finisce il loro visto studio, mentre aspettano che l'altro visto venga approvato, sarà un Bridge Misa A, con le stesse condizioni del visto studio che hanno adesso, e quindi con il permesso di lavoro come se avessero ancora un visto studio, niente cambia. Da ricordarsi che col Bridge Visa non permette di rientrare nel paese se si esce, e dovranno richiedere poi un Bridge Visa B che comunque manterrà le stesse condizioni.
Che comunque ha anche un suo costo, ecco, se vogliamo ricordarcelo. Tra l'altro pensavo proprio mentre stavi rispondendo, Emanuela, che Luigi forse ci dà lo spunto per il prossimo appuntamento con te. Potremo parlare delle leggende che circolano tra le persone magari che non sanno veramente quale sia il loro futuro e come Luigi purtroppo lo vedono molto incerto. Quindi invitiamo chi è in ascolto e che volesse chiarire i termini di una di queste leggende metropolitane sui visti in Australia Australia a farlo scrivendoci una domanda o proprio la leggenda in particolare sulla nostra pagina facebook.com/SBS Italian, perché Emanuela ce la racconterà e ce la spiegherà.
E magari ci racconterai tu a tua volta quanti sono le leggende metropolitane cui ti esponi con il tuo lavoro, quante domande basate su appunto leggende metropolitane e dicerie ti senti rivolgere.
Assolutamente, ce ne sono diverse che girano e dico che in realtà poi ci sono delle mode, no? In alcuni anni ce ne sono alcune, poi cambiano, non si sa come succedono queste cose, tutti questi passaparola. Però io dico sempre riferirsi alle informazioni ufficiali, perché poi sennò si va a finire con brutte sorprese.
E ascoltare SBS Italian, ovviamente. Allora, Emanuela, grazie per questo aggiornamento sulla questione visti. Ci risentiamo tra un paio di settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.